Cominciamo prendendo il capitolo 42 di Isaia. Isaia 42, 1, 9. Siamo nel tempo di Pasqua e noi andiamo a riprendere appunto il primo canto del Servo del Signore, prenderemo ancora un brano della Passione, lo preghiamo alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con fermezza.
Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e la sua dottrina saranno in attesa le isole.
Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa.
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni.
Perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.
Io sono il Signore, questo è il mio nome. Non cederà la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli.
I primi fatti, ecco, sono avvenuti, e i nuovi io preannunzio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo già letto il quarto canto, sono i canti che si leggono anche nella Settimana Santa. Con questi canti si rilegge l'esperienza della passione di Gesù ed è anche il modo con cui viene presentata quella che al versetto ottavo si definisce la gloria del Signore. Ecco, una gloria che viene descritta nei primi versetti. Questo servo di cui il Signore si compiace non alza il tono, non fa dire in piazza la sua voce, poi non spezza una canna incrinata, non spegne uno stoppino dalla fiamma smorta, come dire che è attento a tutta quella vita che c'è, anche se in maniera debole, flebile, però è attento e fa in modo che questa vita possa essere appunto ridonata. In questa sua attenzione non viene meno, non verrà meno, non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Quello che stiamo contemplando nel Vangelo di Marco è esattamente questo, cioè di un Gesù che va fino in fondo a quello che è il suo desiderio, non si ritrae, non viene meno. E allora quello che il Signore fa è anche perché possa aprire, perché tu apra gli occhi ai ciechi, faccia uscire dal carcere i prigionieri. Come dire che ciò che Gesù sta vivendo lo sta vivendo a nome di tutti E tutti, e lo vedremo anche stasera, possono partecipare a questa vita nuova che scorga appunto dalla passione di Gesù. Il brano di questa sera è un versetto, Marco 15, 21.
E mentre lo cercate abbiamo scoperto che questo versetto è il più lungo di tutta la Bibbia. Ci fermeremo su questo perché è una pausa riflessiva nel punto centrale del Vangelo, che è la gloria di Dio, si rivela Dio sulla croce. Si interrompe il racconto per dire un'altra cosa. E quindi la leggiamo quest'altra cosa che si fa per interrompere il racconto principale, vuol dire che qualcosa significa. Non è una distrazione del regista che mentre sta facendo il clou di tutto sul protagonista lo elimina, gli fa davanti passare un paesano che resta lì e si ferma e ferma l'attenzione su lì e su quella persona concentra tutto il Vangelo per dire che quello che capita a Cristo capita in quel modo a tutti. Quindi un versetto enorme, come vedremo, leggiamolo poi.
Marco 15, 21. E angariano un tale che passa, Simone Cireneo, che viene dalla campagna, il padre di Alessandro e Rufo, a prender su la croce di lui.
Dico solo il contesto e come è strutturato il testo. Okay. Il contesto è Lecce Homo, ricordate, Gesù coronato. Cosa facciamo noi dell'uomo e di Dio? È colui che porta su di sé tutta la beffa del potere, lo scherno, della violenza, del nostro ideale d'uomo, del nostro ideale di Dio, è il non uomo, che tutti prendono in giro e tutti battono. Cioè, è l'ultimo degli uomini. Ora si dice appunto che lui lo vediamo in tutti gli uomini, come vedremo in questo, che gli tocca fare come a lui. E il testo, se guardate bene, il testo sarebbe al versetto 20, che lo portano fuori per crucifiggerlo, poi andrebbe saltato il versetto 21, quello che abbiamo letto, e poi la parte del 22 lo conducono fuori sul luogo del Golgota, dove lo crucifiggono, per crucifiggerlo sul Golgota, ossia il luogo del cranio, no? E avendo interrotto il racconto deve ripetere, e lo conducono, ha interrotto apposta il racconto principale di Gesù per introdurre questo estraneo. E vedremo cosa viene fuori da questo versetto.
Allora lo leggiamo suddividendolo in quasi tutte le parole, cominciamo con la prima, e angariano. Ecco, questo è il modo con cui viene presa questa persona, è il diritto della pubblica autorità di costringere qualcuno a prestare questo servizio, per cui è qualcosa che viene imposto e viene imposto da questi soldati, come dire, coloro che sono sottoposti adesso sottopongono loro stessi qualcun altro. In un certo senso, se costringono questa persona è perché l'altra persona non ce la fa. Per cui, parlando già di questo indirettamente, di questo Simone, si sta parlando anche di Gesù.
Appunto, siamo già ormai verso il Golgota, c'è la salitina piccola da fare, questo non ce la fa a portarla perché flagellato può morire anche sul posto di infarto, e allora cercano, cioè, quella parola proprio angariare, come dice il Beppe, è la costruzione dell'autorità pubblica in nome dell'imperatore per fare servizio delle cose proprie dell'imperatore, cioè trasportare le sue mercanzie, i suoi doni, cioè aveva il diritto di requisire, di far requisire chiunque per portare il peso delle cose che erano per lui. E questo è requisito per portare il peso del gradire, il peso di Dio. Nel momento principale, e poi la parola angheria è una costrizione, cosa vorrà dire costretto?
Costrizione è che uno non vuol farlo.
E cosa sono le cose che non vuoi fare? Quelle che non è nel tuo programma. Lui cosa faceva? Tornava a casa dal lavoro, vedremo, per andare a fare la Pasqua, e angariato, è costretto a fare una cosa che non voleva. Gesù voleva la croce. Ha detto non la mia ma la tua volontà. La croce l'abbiamo imposta noi. È il peso del male del mondo che l'agnello porta su di sé. È l'angheria nostra. Perché Dio ci ama di amore eterno e ci considera più di sé.
Sì, e questa, come dire, da un lato Gesù non ce la fa portare la croce, per cui dall'altro lato questo Cireneo non può opporsilo. Questa imposizione veramente lo costringe. E anche questo fatto da parte dei soldati, no, di trovare, si trova sempre qualcuno su cui ci si può rivalere.
Come ha fatto con Gesù prima, sì, non era necessario fare tutta quella messa in scena, no? Coronazione di spine, picchiarlo, dopo la flagellazione, c'è proprio tutto il simbolo del potere che costringe l'altro al proprio potere, al proprio dominio. E l'unico potere di Dio è quello di servire, e ogni potere è una costrizione sull'altro, cioè lo uccide in qualche modo, gli toglie la libertà. Dio l'abbia messo in croce e lui lo fa senza volerlo.
Sì, mi viene in mente alcune espressioni appunto del primo canto che abbiamo pregato assieme, no? Proprio a quello che dicevi del potere di Dio, no? Di chi non spezza la canna incrinata, di chi non spegne lo stoppino della fiamma smorta.
Era bello anche il finale, le cose antiche. Aspetta, cosa diceva il finale che mi aveva colpito, gli ultimi versetti, che proprio le cose antiche sono avvenute, vi annuncio, sì, le nuove, cioè
i primi fatti
sono avvenuti, quelli di Gesù, quelle nuove è quel che capita al Cireneo, a tutti i Cirenei della storia. Per cui vediamo ancora Gesù, il nostro Signore, in tutti questi uomini che sono costretti a portare la croce non loro, tutti i poveri cristi, è pieno il mondo, sono tutti poveri cristi. Tutti facciamo il male e qualcuno lo paga. C'è miliardi di persone che muoiono di fame, non sanno loro di portare il male del mondo, ma noi dovremmo essere coscienti.
Se come i discepoli, cioè, costringono questo, lo costringono quando uno si aspetterebbe che coloro che sono stati formati giorno e notte per anni da Gesù dovessero essere lì pronti.
Allenati a portare la croce.
Cioè, e infatti costringono quest'altro, un tale che passa, ecco, questa è la seconda
cosa vuol
espressione,
dire?
Che è indefinito.
L'articolo indeterminato, chiunque, come si chiama? Accetto la qualunque, no, non so io, c'è un nome in Italia.
Ecco, quello del comico, sì.
Sì.
Accetto la qualunque.
Ah, così, ecco. Può essere chiunque, purché sia proprio non una persona che abbia un minimo di dignità, se no si distingue, non è egregio. Cioè è non uomo, insomma. Come la maggior parte degli uomini sono non uomini, perché c'è il capo che ha tutto e noi li votiamo perché dovremmo essere come loro. Per questo anche adesso stiamo attenti, per favore. Poi ricordiamoci che le cose principali non sono i nostri programmi, questo non aveva in programma. Il programma si fa solo il male, quelli che se ne intendono. Noi programmiamo il bene, ma vedremo che il bene è sempre ostacolato anche a Gesù, e sotto questo ostacolo diventa il modo di portare il male altrui e di liberare dal male, ma lo vedremo più avanti. C'è già qui per sé, come Gesù.
Sì. Cioè il fatto che appunto è un tale che passa. Cioè veramente sembra non avere nessuna caratteristica, ma come dire, è l'imprevisto, no?
Che se è passato 3 minuti prima gli succedeva nulla, o 3 minuti dopo, o 1 secondo dopo, è proprio lì in quel momento. Ma che sfortunato. E scusa, va per celebrare la Pasqua e non può farlo perché porta la croce di un malfattore.
Sì, in genere almeno un po' di esperienza ci dovrebbe fare consapevoli che l'unica cosa che non dovrebbe mancare nel programma è l'imprevisto, che però non possiamo ammetterlo perché sennò sarebbe imprevisto. Ma è proprio così. È come dire che avvengono delle cose. Cioè, tutto quello che hanno programmato gli altri, che anzi si erano dati anche loro i programmi di sofferenza, no? In prigione, alla morte, con te, faremo tutto. E poi viene, ma non perché siano stati particolarmente cattivi, perché non ci si conosce. E quello che sta avvenendo per questa persona ci fa vedere che cosa sta avvenendo per Gesù stesso. Queste due persone che vengono così associate, no? Ma anche nei modi, nelle cose che capitano. Nelle cose che capitano.
Allora dicevi che è lì di passaggio, che sfortuna passare in quel momento. Gli è proprio capitata una cosa brutta, un incidente. Capita tante volte, no? Non entra nel nostro programma. Interessante che la storia si fa attraverso le cose non programmate da noi, perché le programmate le domino io, so cosa fare. Le altre non dipendono da me, sono addirittura il male degli altri che tocca a me. Quando lo faccio io sono bravissimo, le porto agli altri. Quando non lo faccio, sono lì di passaggio, mi capita.
Sì, sì, sì. Mentre non so se ce l'ho citato qualche volta, quando Ruth va a spigolare e il libro di lui dice per caso si trovò a spigolare nei campi di Boaz, per caso, attraverso quel caso verrà il Messia da Ruth e da Boaz, in quelli che sono i casi della vita,
i casi di Giuseppe, i casini in mani, sì. Tutto per caso, sì. Ma tra l'altro se voi guardate le cose che facciamo non sono importanti, tranne quelle che consideriamo di meno, scusate, perché cosa che facciamo noi normalmente? Anche senza programmare. Se funzioni, guarda, vai all'ospedale e ti accorgi. Se uno non fa pipì e popò, crepa. Quindi l'unica cosa che facciamo di sicuro che ci salva la vita è quella. Il resto più o meno, se non la facciamo spesso è meglio. Perché i miei programmi sono di violenza sugli altri, so cosa far fare all'altro, so cosa far fare, oppure di violenza su di me, devo riuscire a fare questo. No, poi è giusto anche farli, ma... Insomma, che si incontri una persona che Santa Caterina da Siena sia nata la penultima dei 25 è proprio un caso. Che noi siamo nati, bastava giorni prima, giorni dopo, non esisteremmo. È un puro caso, non l'abbiamo programmato né noi né i nostri geni, non c'eravamo. Così se notate le cose principali della vita, non sono programmate, non le facciamo. Vengono. Poi lo vedremo meglio questo, ma sì, sì. Per dire che peso ha già questa parola per introdurre, di passaggio, quindi è un passaggio, forse tutta la vita è un passaggio, ciò che capita. Dio è sempre nuovo, non è quello che c'era e che hai in tasca, il tuo programma di celebrare la Pasqua con i tuoi figli. È quel delinquente lì che incontri per strada e ti proibisce di celebrare la Pasqua, una cosa religiosa, volevo andare a messa la lezione, invece... Capita un'altra cosa che è brutto, che non è bello portare la croce, di un immondo, di un malfattore che neanche conosco.
Sì, è proprio un incontro tra Gesù e questa persona che avviene, non va lui a cercare Gesù, non è Gesù che lo cerca, avviene per interposta persona, sì, tramite una violenza, e però così. Sì, sì, sì.
Come tutte le storie vere.
Avanti. Sì, allora questo un tale che passa, Simone Cireneo, che viene dalla campagna.
Certo tale, come si chiama?
Ha un nome abbastanza indicativo, soprattutto per un lettore del Vangelo di Marco. Si chiama Simone. Come Pietro.
E quale cosa faceva Pietro? Sapeva che doveva, sono disposto a morire, sapeva, voleva e era disposto. Era il suo proposito. Questo non sa, non vuole, resiste e gli tocca. E l'altro si è defilato. È Pietro stesso, tra l'altro, che racconta questo, sappiamo, no?
Simone, come lui.
Prototipo degli apostoli. Simone non c'è più, c'è questo. Ma è più un superapostolo, questo fa come Cristo, cioè porta la croce di Cristo mentre Simone deve portare la sua crucina e si farà mettere la testa in giù perché dice proprio, beh, è già molto che porti la mia, dice portare la sua di se stesso, qui non dice la sua di se stesso, ma la sua di Gesù, cioè il male del mondo, cioè aiuta Dio nel momento più importante dall'eternità previsto, che è la salvezza del genere umano, aiuta Dio a vincere il male del mondo. È un povero Cristo che non sa né vuole, resiste, e ritroviamo il mondo è pieno di poveri Cristi, sono loro che portano avanti la storia, non tutti i malfattori che si chiamano con tutti i nomi dei potenti e fetenti che ancora dopo 20 anni mentono e stramentano e ci imbrogliano, noi li eleggiamo, è una vergogna. Ma cosa comprendiamo? Appoggiate poi dei cristiani, non ci fosse stato Ruini e la cosa non avremmo avuto questo malcostume in Italia. Saremo gente decente, in nome di Cristo, chiaro, di quello che vogliamo noi, mentre Cristo non è quello che vogliamo noi, e tutti i poveri Cristi che non vogliamo, scusa, sono vecchio, posso dire.
Ah, okay. No. E dando questa identità, no? Questo tale che passa diventa Simone Cireneo, come dire, è anche questo un modo di guardare, cioè, perché ha uno sguardo superficiale, è uno dei poveri Cristi. Ma per il Vangelo tutti i poveri Cristi hanno un nome, hanno una storia. Come dire, viene scelto con accuratezza dai soldati, perché se devono scegliere uno per quel lavoro lì, sanno loro chi scegliere, non bisogna insegnargli il mestiere. Però questo fatto che venga detto il nome, no? Che richiama anche l'assente, e che dica che è questa persona qui, come dire che per chi sa guardare le cose in profondità vede che dietro questo tale c'è una persona, c'è una storia, come dire, non è uno dei tanti, non è che ci si perde nell'indistinto.
Poi qui penso un po' a una cosa che credo si può dedurre dal testo, implicita, no? Perché ho letto un commento di uno sulle Paoline che diceva Simone di Cirene, cioè era un emigrato in Africa, no? Evidentemente era un mercante, ma se viene dai campi, lui dice aveva la sua villa a Gerusalemme, lì per la Pasqua, aveva anche l'elioporto, ma l'ha lasciato lì perché c'era il trambusto a Gerusalemme, e passa a piedi. Se fosse stato così, cioè perché hanno scelto lui secondo voi? Fosse stato ricco e potente, come dice, avrebbe detto, ma certo, io faccio anche sull'industria di croci, perché so che tra poco saranno utili, e faccio sulle devozioni le crocette, e poi i cristiani venderanno, e avrebbe detto ai miei servi, intanto andate avanti voi, cioè, hanno scelto la persona che non poteva ribellarsi, perché era il più povero Cristo, e rappresenta tutta l'umanità che noi disprezziamo, e che porta su di sé il male del mondo, il non uomo. Ricordate Matteo 25.
Sì, quando Gesù appunto nel brano dice quando si sentirà dire quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, malato, in carcere, eccetera. Forestiero, come qui, come in questo caso. Come dire che, ed è interessante quello che diceva all'inizio Silvano, come di questo versetto, no, che è messo lì mentre Gesù sta andando verso il Calvario, e in un certo senso questa figura del Cireneo va a sovrapporsi, diventa lui Gesù.
Perché, e poi Gesù va sul Calvario, che è il trono dove compie il giudizio di Dio e si rivela come Dio, solo sulla croce, cioè come uno che vince il male col bene e trionfa sulla morte. E su tutto il male, proprio, noi gli togliamo la vita, il massimo male, e di più non possiamo farlo, gli ho dato il massimo, no, ma io ve la do. Ed è in questo punto che interrompe il racconto, perché noi continuiamo a vederlo in tutti i poveri del mondo. Dov'è il Signore? È l'ultimo degli uomini. Se ha fatto maledizione è peccato, se accolgo l'ultimo, è l'ultimo a salvarmi, non è che noi salviamo i poveri, sono loro che ci salvano e portano su di noi le nostre malefatte, la nostra economia, i nostri disastri, sono loro il Signore. Quando noi considereremo come il nostro Signore quello, il mondo sarà salvo, ma intanto loro ci salvano perché sono costretti, mica perché vogliono, lo sanno. E neanche noi lo sappiamo, eppure il giudizio di Dio, che è la croce e la salvezza di tutti, quando riunirà tutti, cioè rivela il futuro cosa sarà, dice ciò che facciamo ora. Ero lì, povero, l'avete accolto. Dice è giusto, ma io non ti ho mai visto. E no, ogni volta che fate, e gli altri, dice, ero lì e non mi avete accolto. Quindi il giudizio del Signore è proprio è la sua croce. E sta a noi capire la gloria e accoglierla ora. Se no siamo quelli che lo mettono in croce, ma lui dà la vita per quelli che lo mettono in croce. E si è scelto lui perché non poteva ribellarsi, perché era il più povero sul momento, se no ha guardato chi c'è la faccia da Cireneo qui.
Sì, mi sembra che in queste due figure che si avvicinano, non è che bisogna dire al Cireneo di spostarsi perché ci impedisce di vedere Gesù, è che se guardiamo bene il Cireneo, vediamo ancora meglio la verità di Gesù. Come dire che veramente sono i poveri cristi che si alternano a portare le croci, no? E allora questa persona, questo che viene dalla campagna, vuol dire come i grandi hanno deciso, vuol dire prima nel Sinedrio, poi nel Pretorio, hanno deciso quello che devono fare. Poi appunto il peso viene portato da altri, sì, un po' dai soldati, anche se i soldati sono vittime di queste, e anche loro poi, come dire, a loro volta diventano padroni, fin quando tutto il peso si scarica su questi.
L'ultimo ingranaggio è il soldato della violenza, ma c'è tutto il macchinario del potere del mondo dietro, religioso, civile, politico, dell'impero romano, del potere locale, tutti d'accordo, perché i potenti sono tutti d'accordo. E tutti li votiamo perché vogliamo essere potenti, per questo ci sono i poveri cristi, i primi siamo noi perché comprendiamo niente, siamo come Pietro, Simone, non a caso mette il nome Simone, se no non l'avrebbe messo, e poi vedremo ancora di peggio. Comunque Colossesi 1:24 dice Paolo: ora io mi rallegro nelle sofferenze sofferte per voi, perché compio ciò che manca alle afflizioni di Cristo nella mia carne per il suo corpo che è la Chiesa. Cioè si compie in Paolo, che è diventato un povero Cristo prima che era potente, perseguitava i cristiani, si compie che cosa? Il mistero, ciò che manca è la passione di Cristo. Tutti i poveri cristi, diventa un povero Cristo anche Paolo, ed è contento di questo perché dice finalmente porto a compimento la salvezza, vinco il male col bene. Mentre prima voleva vincere i cristiani uccidendoli tutti.
Ecco, allora Simone Cireneo viene dalla campagna, come dire,
queste estraneità sottolineate. Sì. Uno, un certo, vaghissimo. E poi che è lì di passaggio. E poi dice il nome Simone che li chiama Pietro. Per dire che il vero Pietro è questo, ma ben diverso, questo è proprio già Gesù, perché fa per Gesù quel che Gesù fa per noi. E poi di Cirene che sta in Africa, quindi vaghissimo. Poi viene dalla campagna, ma che c'entro io? Io sono del vivo, non mi intrigo, cioè, che c'entro io con voi, con i vostri affari che avete fatto lì? È proprio il più estraneo fino a questo punto, no? Ma cosa c'entra l'Africa? Cosa c'entra una persona così strana? Cosa c'entra che vende la campagna? Non so cosa è successo, non ho letto il giornale. Scusa, non aveva l'auricolare per sentire le notizie di Gerusalemme. E poi gli capita, è angariato.
Sì, e adesso viene detto di questa persona che è il padre di Alessandro e Rufo. Se già è strano che a questo punto del Vangelo ci si fermi su questa persona, come dire, quasi interrompendo il racconto, mentre Gesù sta portando la croce compimento della sua vita, ci si ferma per vedere questa persona e si dice il padre di Alessandro e Rufo.
Hai visto come hai visto il rallentatore anche, in modo che tu capisca tutta l'estraneità assoluta, tutto il male che ha subito senza volerlo, e poi questa definizione è l'unico...
Chiamato il padre.
Il padre. Di due, di un numero infinito. E perché secondo voi nomina questi due? Se io dico, non so, ecco, di uno che conosco, con un altro, se dico la Federica che sta con lui e dico il nome di lui, è perché conoscete lui. Se no direi lui che sta con la Federica perché conoscete la Federica. Vuol dire che quelli di Roma conoscevano questi due, come cristiani già. E difatti nelle lettere ai Romani, no, cos'è?
Sì, 16-13.
C'è Paolo, dice, salutate la madre di Rufo che è anche mia madre. E questo è rivolto ai Romani da uno che stava con Paolo e con Pietro, quindi sa anche che chiama padre e madre, sono gli unici che hanno discendenze infinite. Sono il prototipo di tutti i credenti, questi che erano i più estranei, che non volevano, non sapevano, e non è Pietro che voleva, sapeva, protestava. E si è defilato, anche tutti gli altri.
Sì. Come dire che questa persona è conosciuta, questo ci dice anche che la storia di Simone di Cirene non si risolve in un istante, semmai da lì comincia, ma questa storia di Simone di Cirene coinvolge anche altri e vengono conosciuti. Ed è interessante che in questo che è il cuore del Vangelo, il racconto della passione di Gesù, si parli di queste persone.
Poi con indicazioni così vaghe e così precise, Cirene che sta in Africa, Gerusalemme, e poi si rivolge a Roma. Oh. E sono noti da tutte le parti, e sono... perché c'è in tutto il mondo questa povera gente. Ovunque vai, dall'Africa all'Asia, all'Europa, non c'erano poi gli altri continenti ancora. Per dare l'idea, no? Come proprio è l'uomo universale questo qui, è il non uomo come Gesù. Gli tocca portare il male degli altri perché non può far senza, perché non riesce a nuocere, è innocente, non perché sia buono. Il debole è sempre innocente, perché non può nuocere, e nella morte anche i nostri capi di Stato passati saranno innocenti, non posso più nuocere, ma finché ci sono. Capisco come nelle dittature li hanno sempre ammazzati, perché finché ci sono nuociono sempre, perché hanno tutto l'entourage oltre i mass media per imbrogliare tutti. Quindi abbiamo gli occhi aperti sugli uomini, sull'uomo, non sui falsi modelli, che se no ci roviniamo, siamo come quello delle vecchie 50 lire, basta.
Direi che la croce di Gesù, la croce che Gesù sta portando, tira fuori dall'anonimato questa persona qui. È come se attraverso la croce di Gesù venissero portate in primo piano le croci di tanti, che tanti portano, proprio grazie a Gesù. Come dire, l'accorgersi allora che... avere anche i criteri con cui riconoscere nei poveri cristi, riconoscere la croce di Gesù quando si parla del figlio dell'uomo, un altro figlio dell'uomo che porta la croce, attraverso anche questa definizione che è il padre di due fratelli, come dire, viene detto anche in un certo senso che torna questa possibilità di una vita fraterna, e torna anche la possibilità di un futuro, perché se viene detto qui quello che di fatto la comunità poi conoscerà, vuol dire che quello che è avvenuto, che è stata una costrizione, qualcosa di non voluto, eccetera, va a determinare, tra virgolette, la vita di questa persona e la vita dei suoi cari. Come dire, questa persona che ha avuto questo inconveniente, che non è riuscito ad andare a casa in orario, che gli ha fatto saltare la celebrazione della Pasqua, che ha trovato questo povero Cristo, non è riuscito a fare quello che doveva fare, bene, tutto quell'imprevisto, tutte quelle cose che lui avrebbe maledetto all'inizio hanno cambiato la vita di questa persona qui. Se gli avessero detto forse quel mattino, guarda che oggi cambierà la tua vita, e cambierà perché incontrerai quel poveraccio che non ce la fa portare quella croce.
Ma ce l'ha detto Isaia, sono già venute di nuovo, è sempre di nuovo, è le stesse.
Sì.
Perché Dio è sempre nuovo, è sempre di nuovo.
Lo trovi nell'ultimo degli uomini, in ogni uomo. Se lo riconosco, lo accolgo e anche in me, ma comunque anche in me che sono un povero Cristo, ognuno. Solo che non si crede al Padre Eterno perché poverino fa tanti poveri Cristi, ma alla fine diventa innocente anche lui quando è in croce, perché non può più nuocere, come i due malfattori, no? Allora capiscono perché Dio è morto in croce, è per star con me malfattori, ma quando uno si proclama innocente è un delinquente. Cioè, è chiaro che gli innocenti sono i sacerdoti, Pilato, hanno agito con le leggi che hanno fatto loro, anzi un po' più, adesso con quelle che fanno loro, una volta erano già più eque. Cioè, hanno agito in nome di Dio, e questo condannato è Dio, e il Cireneo fa per Cristo quel che Cristo fa per il, ma solo non tanto, quei 5 minuti, perché non ce la faceva più, per cui non è che noi moriamo in croce, è lui che muore in croce, però portiamo la sua croce, portiamo quel pezzettino nella storia, per caso, nei momenti di distrazione, siamo anche noi cristiani, per errore. Perché ci capita delle cose che non volevamo, ma quando mi organizzo bene è fare lo slalom e avere io il potere in modo che in croce metto gli altri, no? Non è così, scusa.
Sì, sì. Mi viene una strana associazione, non so quanto, di questa figura del Cireneo con l'emorroissa. Due modi di avvicinarsi a Gesù, una dice ha speso tutto, proviamo che con Gesù, e questo che viene buttato lì, costretto ad andare lì. Come dire, due persone con noi diremmo, ma fatti bene un esame di coscienza prima di andare così dal Signore.
Poi se analizzi il testo, lo portano fuori dalla porta, lui sta passando dalla porta proprio in quel momento, perché il Calvario è subito lì, per pochi metri, per pochi secondi, ma proprio deve essere sfortunati. Ed è l'unica persona del Vangelo che aiuta Dio, si identifica con Dio. E Cristo con lui e con tutti quelli come lui, che sono tutti, alla fine anche noi, perché non siamo più di, tranne qualcuno che è già Dio prima, ma che lo si chiama Satana, gli altri basta essere un uomo, no?
Sì. Per essere un povero uomo, diceva Mazzolari.
Con 110 lode, vero? Allora non potremmo esaminare un pochino allora come questo non è solo un fatto, ma se voi leggete tutto il Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli, i programmi apostolici, poi cosa è avvenuto nella storia della Chiesa, e serve a noi per riflettere poi su ciò che avviene in noi. Possiamo fare uno slargo un po' così o c'hai altro ancora? Perché
no,
è infinita
a prendere sulla croce di lui.
Ah, giusto, è la parte principale.
No, si può fare anche dopo.
No, è vero, no. Mi ero dimenticato perché era così implicito, le cose implicite si dimenticano.
L'ultima espressione di questo versetto dice appunto che costringono questo Simone a prendere su la croce di lui. Ecco, questo è ancora più sorprendente, perché questo Simone prende su di sé la croce di Gesù. Non prende la propria croce, ma prende la croce di un altro, la croce stessa di Gesù.
Quindi non è un discepolo, perché il discepolo prende la propria croce e ce n'è d'avanzo, se no la scarica sugli altri. Questo è il super discepolo, è Dio stesso. Prende la croce di Gesù, cioè il male degli altri, come tutti i poveri cristi. Quindi guardate che sublime questa. Ci aiuta a capire allora cos'è la vocazione cristiana. Non è che io scelgo, come ha fatto Pietro, che so, e dico sono capace, io lo faccio. Ti capita, non lo vuoi, proprio in queste cose, resisti, capita per caso, e ti capita di essere come Dio in quel momento. E noi riconosciamo Dio in tutti questi uomini che sono infiniti. Due è il principio della moltitudine, c'è tutta la paternità, è il nuovo patriarca di tutti i due fratelli che sanno i 12, i 200, i 2000, fino a numerosi come le stelle del cielo. Poi sì.
Appunto, c'è questo super discepolo. Se si pensa un attimo agli altri discepoli, anche al racconto di questo, come dire, persone formate, persone e proprio completamente, mi verrebbe da dire, superate, se vogliamo, in questo cammino di sequela, da questa persona che non ha fatto nulla per essere lì e che gli capitano queste cose qui.
Costretto,
sì.
Ha capito dopo che era... Scusa, questo mi richiama Gerolamo, che l'avevo già citato, ma poi un'altra cosa, guardiamo se è utile, che Gerolamo dice che questo fa a Gesù ciò che Gesù fa per noi. Mi richiama qualcos'altro questo nel Vangelo di Marco? Cosa fa la donna? Questo lo fa per costrizione, l'altra per amore. E ovunque si annuncia il Vangelo si annuncerà sia questo che l'ha fatta per amore, sia questo che non lo vuole e gli capita, e poi farà come la donna che è messa all'inizio. Vedremo dopo la passione incorniciata tra questo e le donne, quindi c'è il richiamo proprio a quella scena, no?
Sì, sì.
Che fa a Gesù ciò che Gesù fa a noi, da tutto. Ma lui non vuole, poi per 5 minuti, però quei 5 minuti incidono nella vita in un modo determinante, per sempre, e gli cambia vita.
Sì. Forse qui si può riprendere quello che dicevi, no? Dei progetti, sì. Delle cose che avvengono così, che non avviene quello che in un certo senso si programma o si decide. Non sta tanto in questo. Poi viene in mente anche la stessa preghiera che Gesù fa nel Getsemani e che invita a fare anche i discepoli, no? Come dire che li rende capaci di accogliere quello che avviene, non di determinare quello che avviene. Il pregare per non cadere in tentazione significa appunto che questa coltivare la relazione col Padre è ciò che ci rende capaci di accogliere quanto avviene, la realtà, che le cose che ci capitano.
Quel che dici è proprio esatto quel che dice Ebrei 5:7, che si dice che Gesù nei tempi della sua vita mortale pregò con forti suppliche e lacrime per essere liberato dalla morte e fu esaudito, si traduce per la riverenza, in greco cioè non c'è riverenza, e fu esaudito perché l'ha presa bene, e la morte e le lacrime, prende bene il male, e eulabia. Noi prendiamo male il bene, usiamo il bene per fare il male. Lui attraverso il male fa il bene, ma come ci riesce, secondo te, che sei esperto?
Non sono esperto.
Perché è capitato a Giuseppe di farlo e di dirlo.
Sì. Come dire, questa appunto l'esperienza di Gesù, che richiamava adesso Silvano anche l'esperienza di Giuseppe, è quello di rileggere la propria vita con uno sguardo che non è il proprio. Come dire, fidarsi dello sguardo di qualcun altro e dire, se voi mi avete mandato qui pensando di farmi del male, Dio se ne è servito in bene, attraverso di me. Come dire, il non venir meno a questa logica, nella possibilità, in ogni situazione, di vedere qual è il bene possibile.
Ecco, allora com'è che si fa il male? Prendendo male il bene. Cioè Adamo era figlio di Dio, era donato, lui lo vuol possedere, lo prende male. È come si vince il male? Prendendo bene il male. Cioè non restituisco il male, mi togliete la vita. È quello che volevo darvi, e questa è già vita eterna. Amore che vince la morte. Perché per morire si muore lo stesso. Si può morire da caprone, oppure testimoniando l'amore in tutta la vita. E anche la morte non è il fallimento, ma è il compimento dell'amore. Ed è interessante che attraverso il male che avviene questo, cioè non è perché siamo bravi, o Cireneo è bravo, o perché i fratelli sono bravi, forse neanche Giuseppe forse era così bravo, ma gli ha riletto la sua storia, il male che avete voluto fare è diventato un bene. perché lui davvero poi ha accolto i fratelli. Allora il bene e il male sta nell'accogliere o meno ciò che capita, cioè non voglio dire che allora è il fatalismo, vuol dire prendere bene la realtà, perché noi in genere abbiamo i nostri progetti e calpestiamo la realtà, mentre invece la realtà è quella che è, e anche il nostro male, il male dell'altro, è il luogo non dove si lotta per dominare l'altro, e questo è prendere male la realtà, ma è il luogo per aiutarsi, per entrare in comunione, per perdonarsi, e questo prendere bene il male fa la vita un mondo nuovo, l'amore che vince l'odio. Se no siamo sempre lì a fare ai ferri corti, a fare i conti, a ammazzarci, e tutti facciamo il male e moriamo tutti, vabbè. Poi diventiamo tutti innocenti alla fine perché non possiamo più nuocere, ma è meglio già vivere una vita ora, nella quale il limite sia il luogo della comunione e non della reciproca aggressione, che è istintiva,
E in queste cose concrete, no, c'è questa possibilità, quello che dice prima del... Questo Simone di Cirene per quello che compie non potrà celebrare la Pasqua. Allora a volte diventano quasi delle, tra virgolette, degli albi religiosi il sottrarsi a quello che è invece la pienezza di una vita secondo il Vangelo.
Perché l'altro ha fatto male, allora va punito. Sì. Io taglio, sì. È bravo. Allora ci ammazziamo a vicenda. È il male il luogo della rivelazione del bene. C'è un amore più forte del male, perché se io sono accolto perché faccio il bravino e tiro il collo e se sbaglio mi ammazzano, dico che amore è meglio morire prima, oppure ammazzare l'altro prima, come ha fatto Caino. E Dio parla con Caino, non con Abele, dice guarda che il male è accovacciato alla tua porta, è questo, che non accetto l'altro e l'altro è il luogo di aggressione perché ha quello che non ho. E non accetta il mio limite e il suo come luogo di comunione. E qui accetta come comunione con Dio il male, la croce è il male, per l'uno e per l'altro. E tutto il male del mondo è fatto appunto perché noi non accettiamo i nostri limiti e vogliamo invadere il mondo, cominciando dalle relazioni interpersonali a quelle di classe, a quelle di nazione, a quelle di potere internazionale. C'è il Moloch dell'economicismo che divora tutto e riduce a merda tutti, ma alla fine l'uomo resta sempre uomo. E ha la capacità di capire, non si fa così. Ma quando ci capita di mangiare quella roba lì, forse comprendiamo che non bisogna farla in bocca agli altri. Mentre continuiamo a farla, reciprocamente, bello spettacolo. E se resta il male dove uno la sa sollevare. E non risponde al male col male. Questo non risponde perché non può. Anche noi qualche volta facciamo i bravi perché non possiamo fare altro. Se no va peggio. Se lo bastonavano, se non accettava, perché era un imperativo dell'imperatore portare i pesi suoi. Allora sarebbe bello rileggere un po' anche non solo l'Antico Testamento, che è tutto dominato da questo, ma tutto il Nuovo Testamento anche, ma anche gli Atti degli Apostoli, Paolo, non so. Poi la storia della Chiesa, 3-4 esempi, non so.
No, ma tutte le cose che avvengono, Paolo già a partire da quando viene chiamato, che pensava di fare una cosa e ne capita un'altra, ma come dire, è proprio il fatto che qualsiasi progetto, qualsiasi programma viene bloccato. Sì. Ed è interessante che questo discepolo, quello che viene presentato come discepolo, non ha ascoltato nessuna parola di Gesù. Non sa di esserlo, non ha fatto nessun corso e gli capita di... le situazioni lo mettono lì ad essere discepolo. Come dire che... Io penso che quello che avviene, la realtà che avviene, è ciò che ci plasma. Lì sta a noi vedere se ci lasciamo plasmare o meno da questo, oppure dire, come diceva qualcuno, la situazione non ci ha capito, di fronte ad una sconfitta elettorale un politico ha detto la situazione non ci ha capito, una battuta.
Però è brutto quando ci capisce che allora siamo fregati in genere, quindi meglio non capirlo, perché il potere ci frega, perché ce l'abbiamo dentro tutti, uno ci adesca con quello. Non cadiamo in questa stupidità. proprio è un gioco delle 50, delle vecchie 50 lire, dove perdiamo la nostra umanità e diventiamo bestie. E qui è la salvezza dell'umanità, sono queste cose che capitano. Ma per esempio Paolo, lui è l'apostolo di tutti, sapete perché? Andava sempre nelle sinagoghe, non lo accoglievano, allora andava via, così evangelizzato e appedato in sedere ha fatto il giro del mondo e a posteriori ha capito, eccola la chiamata di Dio in cosa consiste, che il Vangelo è per tutti, l'ha capito a posteriori, si dice, no? C'è il proverbio che è sempre giusto, ma è così, le cose le comprendiamo perché, così, perché ci capita un nonno. Tutto ciò, se notate gli atti degli apostoli, saltano tutti i progetti che fanno gli apostoli e Pietro è costretto a farne uno che non vuole assolutamente per aprirlo, perché? Non è il nostro progetto, è una cosa più ampia e ciò che capita proprio contro il nostro progetto va da un'altra parte, è così. Se notate proprio negli atti degli apostoli, è un percorso a ostacoli e appunto... Sottolinea gli ostacoli, non è più una corsa a ostacoli, c'è sta seduto e non cammini. Cioè vuol dire proprio che l'ostacolo indica la via, che non è, perché a me, per me i miei ostacoli sono gli ostacoli alla mia sete di potere. Quindi sono fregato su quello, e allora devo, per esempio, mi trovo come Cireneo sprovveduto e mi tocca fare cose che non volevo, dico, ah, ho capito, questa era quella giusta. E se uno guarda anche la sua vita, si accorge che le cose principali sono capitate di traverso. Non perché l'hai programmato, l'hai programmato nell'uomo, nei bambini, negli altri, cioè quelli che sono, e l'accogliere quel che viene che fa il mondo nuovo. Non il progettarlo e programmarlo come voi, che questa è violenza assoluta, non so se mi spiego. Se no sono come quelli che fanno i programmi a tavolino anche superiori, no? Poi la realtà va tutta dall'altra parte, ma scusa, che ti devi fare a tavolino? Apri gli occhi su ciò che succede. Perché Dio non è un progetto a tavolino, succede, viene, in ogni istante è sempre nuovo, tant'è vero che appena avendolo visto dopo risorto i due di Emmaus e anche gli apostoli si trovano insieme, immediatamente mentre parlano, l'abbiamo visto anche noi l'abbiamo riconosciuto, appare, non lo conoscono, perché è nuovo un secondo dopo, perché non c'è nessun istante che sia già stantio e passato, è sempre nuovo, e Dio è novità assoluta. Come l'amore, non è stantio, non è quello che c'era, è quello che c'è. Quello che c'era non c'è più. È utile il ricordo perché ti porta avanti, ma deve esserci ora. Anche la vita non è quella che c'era, se no vuol dire che sei morto, è quella che c'è adesso. E quel che è passato, va bene, ma quel che vivi è il presente. È questo presente che è vita o morte, egoismo o amore, potere o servizio. E ci capita per caso il secondo, perché l'altro ce l'abbiamo programmato bene, o no, almeno io. Anche lui sapevo, ma dal punto di vista religioso è mica con cattiveria. E poi è bello vedere, per esempio, anche, non so, qualche esempio più vicino a noi, Papa Roncalli, sapete perché l'hanno fatto Papa? C'è stato Pio XII, voi ne sapete, ma molto più di Wojtyla. Fortuna che non c'è. Farete santi subito tutti. Scusa, sono tutti santi, figli di Dio, no? Perché non farli? Però, insomma, vi raccomando, quel che c'era stato. Cioè, era l'Onnipotente, diceva, dopo di lui ci sarà più nessuno, tutti lo adoravamo, vive il Papa, si andava a Roma. Una volta si andava per vedere il volto di Cristo, poi per vedere e applaudire il Papa da allora. E dopo morto lui, che interveniva su tutto, dalla filosofia, alla teologia, alla ginecologia, all'anestesia, cioè diceva la parola, il verbo definitivo su tutto, ma veramente con competenza, tanto che sul nazismo, che era già pubblicata quella di Paparatti e invece non è stata divulgata, non si sa perché, che era una condanna del nazismo, per evitare probabilmente guai agli altri, perché cioè, è facile dire no, cioè, bisogna essere coraggiosi, sì, ma se pagano gli altri, no. Quindi probabilmente è stata una forma di dire, sì, avevano già i nazisti preso anche la non dalla cosa la Edistein, il mondo stero, perché una volta che si era pronunciato contro, allora andava anche dei monasteri, come hanno fatto i vescovi olandesi, si sono pronunciati contro, allora ha sterminato tutti gli ebrei, anche cristiani, anche dei monasteri. Quindi cioè, siamo cauti anche a reagire, perché bisogna vedere se non è un male peggiore dire una cosa che aspettare che passi. Quindi non si può giudicare la storia. Ma comunque è un grande papa, e dopo non sanno cosa mettere. Ci vorrà un papa di transizione, uno vecchio. Ma sapete come è diventato? Lui stava prima in Turchia, no? O in Bulgaria. Poi in Turchia. Quindi, poi dopo, calma, è capitato altre cose che mi raccontava di prima fonte il padre Dezza, che perché sapeva tutta la storia, perché era contemporaneo della storia, è morto a quasi 100 anni. È stato confessore da Pio XII a Wojtyla, quindi... E raccontava la storia, no? Che c'è qualche fase intermedia, ma insomma fatto sta che dopo il fascismo e la Repubblica francese di Vichy filo nazista, c'è bisogno di un nuovo nunzio apostolico, perché doveva mandar via qualche cera, che era il cardinal Valeri, anzi il Papa aveva proposto al posto di quello il cardinal Valeri, che era il miglior cavallo di scuderia, ma non lo vogliono, credo per motivi analoghi. Allora pensa, per punire la Francia, siccome era Capodanno e quello che faceva discorso era per tradizione antica, perché era il re cristianissimo, no? Cattolicissimo, era l'imperatore, quindi. E il discorso lo faceva il decano degli ambasciatori, che era quello del Vaticano. Ma se non ci fosse stato quello, sarebbe stato quello della Russia, che era il più anziano in quel momento. Quindi, per evitare che quello della Russia facesse un discorso a Capodanno, ha detto: qual è l'ultimo dei nunzi che c'ho in giro per il mondo? Lo nominiamo a Parigi. Quindi è finito il nunzio a Parigi, e quindi poi lo si fa cardinale, dove lo mandiamo? A Venezia, finisce in acqua, poi è già vecchio, nulla da fare. Poi mi ricordo quando è morto il Papa, cioè, aveva una venerazione, insomma, anche io, cioè, come si vorrà sostituirlo, come si vorrà? Mettiamone uno così, che cosa vuoi, 80 anni che dovrei che faccia, 78, non so io. Quindi insignificante, perché nessuno lo conosceva, ma era un uomo, però dal diario vede che era un uomo veramente di Dio e intelligentissimo, ma non ha mai voluto far carriera. E i suoi si lamentavano, come mai non fare carriera? Ma non mi interessa. E... allora fanno lui papa di transizione, una transizione tale che ha cambiato il mondo, perché il Concilio Vaticano II, lui è uno spirito libero, dopo il primo concilio è quello che ha aperto a tutti il cristianesimo. Gli altri concili era per porre di distinguere dai ma, dai sede, dalle scomuniche, esattamente il contrario a quel che voleva Gesù, come il primo concilio era togliere la separazione tra pagani e giudei, cristiani, è quello che ha fatto il Vaticano II, che poi è rientrato in questi anni e adesso riprende con vergogna. Ma è la cosa più evangelica, sono tutti figli di Dio. E è stato il concilio più grande anche dal punto di vista, perché ha recuperato la parola di Dio, che prima non c'era, 1300 anni, i primi 300 anni in greco era la liturgia a Roma, poi altri 1600 erotti in latino, che nessuno capiva più dal V secolo, e in tutto il mondo, ma siamo pazzi. Cioè, per non capire il Vangelo vuol dire non conoscere Gesù, vuol dire che allora hai il potere sulla gente e le fai quel che vuoi. Grazie a Dio però le nostre nonne, le nostre zie, tutti i santi, erano tutti contestati dalla gerarchia, perché... mica erano persone di potere. San Francesco, Sant'Ignazio 6 volte messo in prigione dall'Inquisizione. Quindi capire cosa ha fatto questo, cosa è venuto per caso, per scarti successivi è diventato papa, la pietra scartata è diventata testata d'angolo. Per portare un esempio, così anche a Bergoglio è capitato qualcosa di simile, perché il papa è intervenuto contro ogni diritto, contro... veramente da far santo subito quello che lui ha esautorato. Il nostro generale Arlup era un santo, è stato sotto la bomba di Hiroshima, ha visto la fine del mondo, era un uomo nuovo, libero, per cui lo odiavano. Quando ho parlato male delle dittature della droga in America Latina, chissà perché. Perché erano le dittature che dominavano anche i poteri forti. Se tu vuoi il potere, sei alleato di quelli. L'hanno eliminato, e poi siccome Bergoglio non aveva appoggiato la lotta armata, come non l'ha fatto neanche Gesù, pensavano che fosse dei loro, per sbaglio l'hanno fatto, anche per rimediare a questo, se no non l'avremmo Papa. Quindi anche lui è Papa per caso, non perché l'ha programmato in curia. Cioè, se noti anche la nostra vita, le cose principali sono per caso. Apri gli occhi sulla realtà. È lì che Dio mi parla. Poi è giusto che faccia i miei progetti, però guai, se no violento tutto con i miei progetti. No. Non racconto la storia della cinese, è troppo lunga, lo sapete. Perché c'era un saggio cinese che aveva un figlio e un cavallo. Il figlio va all'università, il cavallo invece no. Però lavorando il cavallo, l'altro poteva stare all'università, e dicevano: che fortunato questo vecchio che sa il cavallo e il figlio. E dicevo: fortuna o sfortuna, non so. Un giorno scompare il cavallo e dicono: che sfortunato è quest'uomo, adesso non potrà più il figlio studiare. E allora, difatti, il figlio torna a casa a lavorare. E gli dicono: che sfortunato quest'uomo. Dice: fortuna o sfortuna, non so. Dopo qualche giorno sentono nitrire nel cortile, il cavallo era andato nella foresta, ha portato altri 16 cavalli selvatici dentro, perché probabilmente era una cavalla, tutti li hanno seguito. Era la stagione giusta, allora il figlio chiude il recinto e ci hanno 18 cavalli. Oh, che fortunato quest'uomo! Fortuna, sfortuna, non so. E il figlio, cercando di domare il primo, cade, si fracassa tutto. Oh, che sfortunato questo uomo, il figlio morirà prima di domarli tutti. E lui continua, fortuna, sfortuna, non so. Il giorno dopo passa l'imperatore con le angherie, cioè arruola tutti i giovani che vanno al fronte e moriranno tutti. E il suo figlio non può andare, dice, ma che fortunato questo uomo. E la storia va avanti all'infinito. Ecco, fortuna, sfortuna, non so, guardiamo la realtà e viviamo quella.
Possiamo rileggere il versetto e poi possiamo condividere.
Lasciamo questo alla contemplazione, perché per sé è una cosa che ci dobbiamo lasciare imprimere dentro per tutta la vita, perché è lì che vediamo la gloria di Dio, dove pensiamo che non ci sia. Quindi è un aprire gli occhi dopo. E questo è messo lì apposta davanti per dire: dov'è che vedo la gloria? In queste cose che io scarto. E anche a me, quando scarto me stesso, perché guarda cosa mi è capitato. E quindi rileggere a questa luce proprio la vita e la storia come luogo della presenza di Dio che mi salva, proprio là dove io penso che sto perdendomi, perché salto nei miei progetti, e invece forse più del mio progetto c'è qualcos'altro, c'è l'altro, ci sono io, c'è l'accettarsi, l'accettare la realtà, il prenderla bene, allora anche il male diventa bene, cioè no, continuiamo a farci del male tutti. Quindi c'è proprio un brano nella sua semplicità formidabile, cioè ti presenta l'icona di Cristo che, dove tu lo troverai sempre, detto in una riga. E con tutte poi le cose fondamentali del Vangelo, no?
Allora ci fermiamo qui, ci rivediamo martedì prossimo, 6 maggio, e continueremo la nostra lettura. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e che rimetti a noi lo Spirito, come noi rimettiamo il nostro Spiritore, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci, buonanotte.